Per fare quel blocco misterioso che è venuto a Firenze, per cui circolare è quasi impossibile, sia in macchina che in autobus che quasi a piedi, è già un miracolo che siamo qui. Ringraziamo il professor Curati, a cui diamo un altro più cordiale benvenuto, ovviamente, anche per la fatica che ha dovuto fare per farsi largo in questa città che oggi è veramente insopportabile. Ci auguriamo un cordiale bentornato. Voi ricordate benissimo Curati, ricercatore dell'Università di Roma di Milano, dove insegna letteratura contemporanea e scrittura creativa, editorialista della stampa, è stato nostro ospite il 2 febbraio 2011, con gli anni che non stiamo vivendo, il tempo della cronaca. Presso numerosi romanzi tradotti in molte lingue, ricordiamo Il rumore sordo della battaglia, che ha avuto premi Ferriene, Canciano e un altro ancora. Tanti però. Il Sopravvissuto del 2005, però Vito Campieri, questo è così. Una storia romantica, 2007, premio Super Mondello, Il bambino che sognava la fine del mondo, fine vita, premio Strega, 2009, La seconda mezzanotte, 2011, Letteratura e sopravvivenza, 2012, e Dal tragico allo sceno, 2012. Con noi, per lei che è ancora in sede, forse non si vede più, lo saltiamo per il momento, Gianbruno Valeni. Gianbruno Valeni, lavorato con Rosario Liberi, si è occupato di storia della società moderna e contemporanea, impiegando lavori sulla storia amministrativa e sulla demografia della Toscana moderna. Dal 2004 è stato coordinatore dell'area cultura della regione toscana. Dopo essersi occupato di scuola, del diretto settore biblioteche e musei. Tra le sue numerose pubblicazioni ricordiamo Gli asini e i sovversivi, Società di mutuo soccorso e Partiti operai in un quartiere fiorentino, Firenze 1982, Firenze fuori le mura, giunti 1993. Il libro sottoposto oggi da Scurati alla nostra riflessione, vincitore del premio appunto di Reggio Leggersi 2015 per la narrativa, è un affondo bellissimo tra le pieghe della storia del Novecento, attraverso le costruzioni parallele di vite, libri e non. Il passato prende forma attraverso Leone Ginzburg, che fu fra i 13 docenti universitari, su quasi 1300, a rifiutare il giuramento di fedeltà al regime con la seguente lettera, non la leggo ma è significativa. Ma la forza del libro di Scurati, secondo la critica e secondo me, che non conto nulla ma il condivido, è l'alternarsi di capitolo in capitolo tra la vita esemplare di Leone Ginzburg e dei suoi amici, come si vede per Enrico, Giulio e Naudi, alternando appunto la storia di Ginzburg a quella della propria famiglia, di Scurati intendo, quella del padre dentro un contesto milanese, quello della madre dentro un contesto napoletano e di giustapporre le disgrazie della prima a quelle della seconda. Disgrazie derivate anzitutto dall'epoca, disgrazie esterne, belliche e storiche. E queste l'opera di Scurati si compone quindi come un mosaico prezioso in cui gli eventi sociopolitici non rimangono sterili dati da annotare e registrare nella memoria, ma si riflettono lasciando il segno nelle vite dei protagonisti citati. Scenetti, scrittori, giornalisti, uomini di cultura, famiglie benestanti, operai, braccianti, famiglie numerose con tante bocche da sommare. La ricostruzione bibliografica meticolosa operata dall'autore permette al lettore di venire a conoscenza di scritti preziosi, stralci di lettere, riflessioni e pensieri che trasudano sentimenti, emozioni, sentimenti, che nessun saggista storico sarebbe mai in grado di riprodurre. La linfa del passato scorre inarrestabile tra le pagine, inanellando immagini di speranza, di sopruso, di violenza, di morte, ma anche di coerenza, di forza, di fede in se stessi e nei propri ideali. Io darei subito la parola.
Ecco, da quanto ha detto Anna avete capito che io non ho nessun titolo per presentare questo libro, quindi lo presenterò, diciamo, da lettore curioso. Da lettore curioso, anche perché forse l'unico titolo che avrei per presentare questo libro è che nel passato mi sono occupato, quando avevo più tempo, di storia orale. Mi sono occupato di storia orale, quindi di biografie e di autobiografie. Ho collaborato con l'Archivio Diaristico Nazionale e da questo punto di vista l'incontro con questo libro diciamo, è stato un incontro che mi ha fatto riaggregare questi fili soprattutto, per questa la chiave di lettura che mi incuriosisce e che vi proporrò, ripeto, dal lettore senza un granché di specifici titoli per poterlo presentare. E quindi leggo il testo che ho preparato pensando di aver poco tempo e quindi cercando di essere soprattutto breve e chiaro. Poi se c'è più tempo vedremo come riempirlo prima. Qualche settimana fa, a Leggere per non dimenticare, Tilde Gianni Gallino, una psicologa infantile, ha presentato il suo libro che si intitola Avevo 6 anni ed ero già in guerra. Un racconto autobiografico delle sue esperienze di bambina sfollata da Torino durante la guerra, le prese con l'occupazione tedesca, la resistenza e gli rastrellamenti. Alla fine della presentazione, durante il dibattito, gli è stato chiesto di pronunciarsi sulla questione della step adoption, della legge sulle coppie di fatto. A questa domanda Tilde Gianni non ha voluto rispondere, preferendo invece soffermarsi sul numero crescente di bambini che entrano nelle famiglie italiane e che non hanno storia e che non hanno memoria e che entrano a far parte di storie alle quali sono, nel migliore dei casi, totalmente estranei. Ha posto, cioè, dal punto di vista dello psicologo infantile, il tema della costruzione identitaria dei bambini attraverso l'acquisizione delle memorie familiari, considerate come il primo passo nel percorso di socializzazione, sottolineando come la mancanza di una memoria entro cui collocare la propria identità in formazione sia un fattore di rischio assai più elevato di quello eventualmente determinato dall'avere 2 genitori dello stesso sesso, aggiungendo che quel libro l'aveva scritto soprattutto per i suoi nipoti, per trasmettere loro la memoria. C'è bisogno di uno sguardo lungo per ragionare del presente e del futuro, per vedere le trasformazioni e per formulare giudizi. Senza memoria il presente diventa l'unico modo possibile, in quanto l'unico esistente, esistito e che esisterà. E questo è molto rischioso, oltre che falso. Del libro di Scurati si è detto e si è scritto soprattutto come di un racconto della storia tragica, eroica di Leone Ginsburg, che l'8 gennaio 1934, insieme ad altri 13, se non sbaglio il conto, professori universitari su quasi 1300, rifiutò di giurare fedeltà al fascismo e venne espulso dall'università. Aveva appena 25 anni e con quel rifiuto aveva imboccato la strada che l'avrebbe portato a morire in galera di tortura 10 anni dopo, a Roma nel 1944. E di Natalia Ginsburg, che gli fu compagna lungo questa strada. Ma il libro in realtà racconta la storia delle famiglie Ginsburg e Levi in parallelo con quella, sicuramente meno eroica, degli Scurati e dei Recalcati, dei Ferrieri e dei Guarino, e in parallelo con le tragedie del fascismo, del nazismo e della guerra. Io credo che nel presentarlo questo parallelismo delle storie non vada perso, questa almeno è la mia lettura, e del resto, come si sa, i libri una volta pubblicati non appartengono più a chi li ha scritti ma a chi li legge. È una cosa che credo di aver sentito dire molti anni fa proprio da Carlo Ginsburg durante una conferenza. Dunque, io ho letto nel libro di Scurati prima di tutto un'esortazione alla memoria, alla ricostruzione e trasmissione delle memorie private, strumento per comprendere il nostro presente e poterlo confrontare con altri presenti che oramai sono diventati passati, e con questo relativizzarlo. Come un invito a ciascuno di noi a farlo con le sue di memorie, ad attribuire loro valore e a non mandarle perdute. E non ci sono memorie più importanti di altre, intanto perché ciascuno di noi è importante allo stesso modo, ma poi perché ciascuna arricchisce la conoscenza di un tempo, che nel caso di questo libro va dall'inizio del Novecento o dalla fine dell'Ottocento agli anni del boom economico, per qualche verso fino ai nostri giorni. Memorie diverse, che hanno in comune il tempo a cui si riferiscono e di quel tempo raccontano una particolare dimensione. Alcune finiscono per incrociarsi, come quella degli scurati e dei ferrieri, altre si perdono, o forse no, non si perdono affatto. Nel preparare questa presentazione mi sono rimesso a rileggere I piccoli maestri di Meneghello e ci ho trovato una cosa che mi ha folgorato. Luigi Meneghello, a proposito delle fasi iniziali della sua esperienza partigiana nel Bellunese, ha scritto sui piccoli maestri: l'unica cosa su cui potevamo orientarci in mezzo al paese crollato era quello che faceva di noi un gruppo, il legame con l'opposizione culturale e intellettuale. Noi la conoscevamo solo in qualche persona e in qualche libro, ci sentivamo soltanto neofiti e catecumeni, ma ci pareva che ora toccasse proprio a noi prendere questi misteri e portarceli via dalle città contaminate, dalle pianure dove viaggiavano colonne tedesche, dai paesi dove ricomparivano in nero i funzionari del caos. Portarci via i misteri e andare sulle montagne. Non è certo detto che pensasse a Leone Ginzburg, ma una bella testimonianza dell'importanza di quell'opposizione intellettuale minoritaria e marginalizzata della quale Ginzburg faceva parte. Dunque, il libro di Scurati è un libro di storie, o più semplicemente di storia, per quanto lui prudentemente e esplicitamente lo neghi mettendo le mani avanti. È una storia d'Italia del Novecento attraverso le storie di sei famiglie: quella del padre e della madre di Antonio, di Scurati e Recalcati, operai e contadini brianzoli, i ferrieri e Guarino, commercianti di carne, teatranti, operai napoletani, quella dei Ginzburg e dei Levi, torinesi, lui di origine russa, nato ad Odessa, vissuto in Italia fin da piccolo e poi diventato italiano dopo varie peripezie, lei, figlia di Giuseppe Levi, illustre scienziato triestino di origine ebraica e di Vidia Tanzi, milanese di religione cattolica. Ginzburg avrebbe detto che si trattava di personaggi umani e li avrebbe opposti ai personaggi storici. I personaggi umani amano, soffrono, sbagliano, si ricredono, cioè in una parola vivono. I personaggi storici invece sono condannati a recitare una parte che non è scritta da loro, anche se si illudono sempre di improvvisarla, come scrisse nella celebre prefazione di Guerra e Pace durante il confino. È un libro di storia nello stesso modo in cui sa esserlo a volte la letteratura, che fa comprendere la storia molto meglio dei libri di storia. Penso a libri per me fondamentali per capire la storia del risorgimento della resistenza, penso alle Confessioni di un italiano di Ippolito Nievo, al Partigiano Giovanni di Fenoglia, ai Piccoli Maestri di Meneghello, che è un libro pubblicato nel 64 e dove io personalmente ho trovato per la prima volta la definizione della resistenza come guerra civile, ben prima che questa definizione diventasse il titolo del libro di Claudio Pavone. È un libro di storie, è un libro di storie che non piace molto agli storici, è il più bel libro che io abbia mai letto sulla Prima Guerra Mondiale, è quello di Peter Eklund, un libro quasi introvabile che si chiama La bellezza e l'orrore. Gli Scurati, Ricalcati, Ferrieri, Guarino, i Ginzburg e i Levi hanno qualche cosa che li unisce. Scrive Scurati: sebbene il genere del racconto appaia tanto diverso, per i Ginzburg come per i miei nonni si trattò anche e pur sempre dell'affanno quotidiano delle opere dei giorni. Al titanismo nazi, in prima linea nelle retrovie, tutti loro opposero anche le piccole virtù di gente che lavora e cresce i figli, l'ostinazione della cura editoriale, la filettatura dei metalli, le bistecche e i buchi. Sono sempre e comunque tutte arti minori, arti industriali le nostre, e poi l'unica epica che ci è rimasta è l'epica primitiva cui la vita privata ancora si attiene. Ma ancora più profondamente, ciò che li unisce è l'essere vissuti al tempo della storia, a differenza di noi che viviamo nella cronaca. Se ci pensi, scrive Scurati, scopre che i tuoi nonni somigliano a Leone Ginzburg più di quanto tu somigli a loro. Sebbene ne discendiamo, noi uomini della cronaca siamo in una catena spezzata dalla nostra assenza di biografia, dalle nostre vite senza destino. assieme agli uomini e, donne, e alle donne della mia generazione privilegiata, mi sono affacciato alla vita adulta degli anni Ottanta. Come tutti, ho avuto un'educazione sentimentale basata sulla pornografia di massa. Un'economia che sarebbe passata di bolla speculativa in bolla speculativa, una politica ridotta a comunicazione pubblicitaria. Una società spaccata tra paese reale e paese mediatico, una nazione divaricata tra rischi reali e percepiti. Lungo questa strada l'apprendistato alla vita è stato per me un tirocinio all'irrealtà. Loro erano nella storia, noi viviamo al tempo della cronaca, in un tempo che è di pace e di abbondanza, ma che è senza spessore, in un quotidiano che quotidianamente si ripete, e per questo proprio noi arriviamo a provare nostalgia per quella stagione tragica, per quella lotta formidabile ma terribile che non abbiamo vissuto. E per quanto possa apparire assurdo, condividiamo questo sentimento con gli attori di quella storia, che cominciarono a coltivarlo poco tempo dopo esserne usciti vivi. Nel lessico familiare Natalia Ginsburg ricorda che Lola Balbo, la moglie di Felice Balbo, il filosofo che dopo l'esperienza alle Einaudi si trasferirà a Roma per insegnare filosofia morale, considerava il tempo che aveva passato in galera come il migliore e il più alto della sua vita. Meneghello, parlando dell'altipiano di Asiago dove aveva fatto la terribile esperienza del rastrellamento, scriveva: «È lassù che ci siamo sentiti liberi, e non è meraviglia che questi circhi, queste rocce fiorite, ci siano passati dentro come modi della coscienza, e ci sembrano ancora il paesaggio più incantevole che conosciamo». Il tempo della storia, pur in mezzo a tragedie indicibili, aveva lasciato intravedere la possibilità di poter avere ciò che non si aveva e di cui si sentiva drammaticamente il bisogno: la libertà, la pace, certo, ma anche la possibilità di disporre finalmente dei beni di consumo necessari ad una vita gradevole. E per questo si era disponibili a lunghi anni di sacrificio, non solo, ma addirittura disposti a rischiare la vita. Al tempo della cronaca, al nostro tempo, questa capacità di battersi, di rischiare, è andata perduta. E ciò concorre a perpetuare la crisi infinita che stiamo vivendo nella nostra economia. Sul Sole 24 Ore di domenica 20 marzo, Luca Ricolfi, un economista, ha scritto una cosa che mi è parsa singolarmente assonante con quanto avevo letto sul libro di Antonio Scurati. Ha scritto Luca Ricolfi: «Il livello cui pretendiamo di vivere, ovvero la modesta quantità di lavoro e abnegazione che siamo disposti a mettere in campo in cambio di maggiori consumi, è la prima ragione che non ci permette di aumentare il livello di benessere che abbiamo già raggiunto». Ma era un'assonanza non casuale, perché il 27 marzo Ricolfi sarebbe tornato sul tema della perduta capacità di rischiare nelle società dell'Occidente opulento, come uno dei motivi per cui non capiamo il terrorismo islamico, e avrebbe scritto che si tratta di una differenza di cui si occupano pochi, almeno nel dibattito pubblico, fra le eccezioni di psicologi sociali e lo scrittore Enrico Scurati.
Anche
io mi scuso, ma c'è un bravo, sì, ma io sono partito da alle 3 la sesta Fiorentina, pensando in voi c'è vivo, invece è tutto bloccato.
Trasferitosi a Milano nel 70, è stato direttore editoriale per le case editrici Gazzanti, Rizzoli e Einaudi, critico letterario e musicale. Tra le sue opere principali ha curato il dizionario dell'opera, la linea cattolica della Massa Verde, Giuseppe Vergine, Massimo Miller, il Storio 2000 e le opere di Carlo Emilio Garda. Benvenuto quindi e grazie per aver stato professionale a città.
Un'altra volta mangio qui, faccio voglio. Sì. Ho già avuto occasione di presentare Antonio in questa sala, grazie ad Anna Benedetti, e non nascondo di considerarlo uno degli scrittori più importanti di oggi. Uno scrittore vero, di contro alla miria degli scrittori di intrattenimento, paraseo, di quelli che vanno in televisione, o che ai festival, o festival di lettura che sono ormai allestiti in qualsiasi città, da Pordenone alla Lamezia Terme, e che soprattutto usano il traliccio del giallo, credendo con questo traliccio di poter arrivare a un pubblico più vasto, e magari anche ci arrivano. Così come sono convinti anche gli editor che pubblicano gialli, hanno finito anche direi che il 90% della produzione oggi è la produzione di narrativa gialla. Gli editor pensano agli effetti mozzafiato, viene spesso usato questo termine, che è un aggettivo mozzafiato. E si dimentica che esiste anche la scrittura. Per esempio, nella cultura anglosassone, che certamente anche va dal commercio, anche la cultura lì, però esiste una fine distinzione sempre, che qui in Italia non esiste più, cioè fra fiction e literature. Con fiction si intende la letteratura di intrattenimento, anche quello di un certo livello, che è il Pollock, per esempio, no? Con l'incerto invece si tende la letteratura, ecco, la narrativa sperimentale. Ma chiudo il discorso perché non sarebbe troppo lungo. Antonio Scurati è uno scrittore che trae materia per la sua narrativa da una vasta cultura non rigidamente letteraria, come per Gara, per esempio. Non come fa per esempio Scurati, che è un suo coetaneo quasi, che è uno scrittore che considero molto interessante, anche Piperno, volevo dire. Ecco, Piperno usa la letteratura ancora, Proust, tutta la cultura yiddish, a quello si rifà. Invece Scurati ha studi più vasti, più dilatati, di sociologia, di storia, attualità, linguaggi massimo-mediologici e il loro riflesso sul comportamento contemporaneo. E quindi è uno scrittore più sperimentale e quindi anche più discontinuo. A volte certe cose non mi sono piaciute di lui. Per esempio, non mi è piaciuta la fantasia veneziana La seconda mezzanotte, mentre ho amato moltissimo Il rumore sordo della battaglia, Il sopravvissuto, Il bambino che sognava la fine del mondo, e i saggi bellissimi, la letteratura di un'esperienza, e in ultimo gli anni che non stiamo vivendo. E questo è un tema che torna anche qui. Il tempo migliore della sua vita, dunque, io lo considero per ora, visto che è giovanissimo, il suo migliore romanzo, tra virgolette. Poi, per l'età avanzata la mia, dico, e per il genere di lavoro che ho fatto, per tanti anni, molti dei personaggi storicizzati, in realtà storici per chi è nato nel 69 come Antonio, io li ho conosciuti in verità. Alcuni erano anche miei amici, come il povero Sion Segre Amar. Dico povero perché Antonio Scurati è stato malissimo, e come molti altri, che vedremo, perché Scurati non ha debolezze per nessuno. E certamente non giova a queste persone il confronto con Leone Ginzburg. Ho frequentato per esempio Giorgio Einaudi, affascinante, irritante, e anche con reverenza Patrie, Norberto Bobbio, e anche Carlo Muscetta, che era anche lui Massimo Mila, e la cara Nanda Pivana, che negli ultimi anni della sua vita era onnipresente dappertutto. E soprattutto Natalia Ginzburg, che qui ha un ruolo. Lei era una donna dura, semplice, ma intransigente. Aveva dei modi molto, a volte anche molto tranchant, però era sempre curiosa, attenta a chi gli stava vicino. E, come dire, in qualche modo materna. Io ricordo certe serate con lei, a parlare non del primo marito del Mendizzo, ma del secondo, Antonio Baldini, un matrimonio poco fortunato anche adesso. Il romanzo, lo ricordo ancora, trae il titolo da un racconto di Natalia Ginzburg, tratto dalla raccolta Le piccole virtù. Il racconto si chiama Inverno in Abruzzo e parla naturalmente del periodo che lei, suo marito e i due figli sono confinati in un piccolo paese dell'Abruzzo che si chiama Pizzoli. L'Aquila non è lontana, però è irraggiungibile lo stesso per loro. Il breve testo, è brevissimo, termina con la morte del marito a Regina Celi, appena pochi mesi, dopo che loro avevano potuto lasciare a Pizzoli, e dice queste parole, che sono importanti. Allora, qui è Natalia che parla, allora io avevo fede in un avvenire facile e lieto, ricco di desideri inappagati, di esperienze e di comuni imprese, ma era quello il tempo migliore della mia vita, e solo adesso che mi è sfuggito per sempre, solo adesso lo so. Questo periodo di Natalia, dunque, la chiusa di un ricordo diretto, lo scritto risale pochi mesi dopo la morte del marito, con la coscienza che il tempo migliore della vita era passato, quello in cui si crede a un avvenire facile e lieto, quegli anni e quella fede che sono sempre dietro di noi, che generano nostalgia e sofferenza, ma anche memoria e desiderio di perpetuarla, di fermarla nella scrittura, sono il sottotesto, la traccia emergente del racconto memoriale di Scurati. La scintilla che si accende talvolta nello spessore opaco e indifferente del tempo, per dirla con Roberto Bobbio, l'amico di gioventù che introdusse la raccolta degli scritti di Leone Ginzburg, che oggi si possono trovare anche oggi, però con una nuova introduzione di Luisa Mangoni, che sono ancora in circolazione, credo. Accostando in rimembranze lontane anche, letterarie lontane, Paolo Giovio, Elogio degli uomini giusti, siamo nel XVI secolo, al nostro invece novecentesco Giuseppe Pontigia, Vite di uomini giusti, non illustri, ma anche Spetomino e tanti altri dei vite illustri e non, Scurati racconta una serie di vite parallele, esemplari e non, illustri e non, unite da un denominatore comune usato qui in significazione ambivalente, cioè la resistenza con la R maiuscola e la resistenza con la R minuscola, come vedremo. Quindi da una parte ci sono gli uomini illustri, quelli di giustizia e libertà, gli uomini scovati dal giovane Napoli a fondare la casa editrice, che tutti noi, cioè la mia generazione, ha letto obbligatoriamente a scuola, soprattutto nelle regioni rosse, come era la Toscana, con una vita esemplare sola, magari due, mettiamo Jaime Pinto. Leone Pinto, però, Scurati segue Leone Pinto quasi con ammirato stupore, lo segue attraverso i suoi scritti, le lettere, i ricordi di cui gli fu vicino, dalla moglie, da Bobbio, da Pinto e tutti gli altri. Scurati ha bisogno di un eroe, esempio un filtro, da contrapporre a una umanità dolente e fallace, di ieri e ancor più di oggi. Non sarò qui a dilungare chi fosse Ginzburg, basta leggere le sue lettere, basta leggere l'introduzione della Luisa Mangoni, o meglio il libro di Antonio Scurati. Lui non vola mai, Ginzburg non vola mai, non firma, non cede di fronte all'avversità. Continua a operare, a tradurre, guerra e pace in guerra, a scrivere sui suoi russi, Pustin, Herzen, Dostoevskij. Intorno a lui tutti più o meno cedono, ingannano, con piccole imperdonabili debolezze. Ma Scurati non ne perdona nemmeno una. Parla da Allason, la traduttrice a tempo famosa, tradisce compagni di giustizia e libertà. Mira dal carcere scrive una lettera di scuse a Mussolini. Anche Norberto Bobbio implora e induce. Si osse Granar, il mio caro amico, tradisce e denuncia per paura, per viltà. Cesare Pavese, cui oggi conosciamo il diario non purgato, si scrive a fascio e confinato scrive lettere lagnose e piagnone. Cesare Pavese rientra nel tipico letterato descritto benissimo da Leone Ginzburg in un suo scritto che si chiama La tradizione del risorgimento. Sentite come lo definisce Leone Ginzburg, che già del resto aveva già in qualche modo anche Leopardi l'aveva così definito il letterato italiano. L'immagine del letterato italiano, l'uomo che affidava qualche singhiozzante sonetto, i suoi lamenti sulla parte delle vita, pur celebrando puntualmente la clemenza di ogni nostrano signore che lo ringraziasse con una croce o una pensione. E oggi non succede poi tanto diversamente. Noi, dico sempre di noi, la nostra generazione, se ne accorse ben presto, quando nel 1962 piombò sulla retorica resistenziale, come una bomba, il lungo viaggio attraverso il fascismo, ricordate di Zangrandi, di Ruggero Zangrandi, che poi si uccise. C'erano dentro tutti i miei professori, per esempio, Delio Cantimori, Walter Fini, con peccati più o meno lievi, alle partecipazioni ai saggi di Tori, agli scritti. No, ho detto che più o meno questi nel libro di Ruggero Zangrandi è la prima volta che vedo poi il nome di chi partecipava, di chi partecipò perché cosa facciamo?
Sì, il principio è
fino alla metà degli anni 30. Cargoli e anche che
fino alla metà degli anni 30.
Ti leggi quel libro.
Anche Augusto
Monti. Diciamo francamente che Zangrandi fa un po' un mucchio perché partecipare ai fasci vittori per un letterato, per un professore, non c'era niente di male. Però a chi aveva chiesto di scrivere quello che ha scritto su Mussolini a Guido Piovene, dei veri elogi, sembrava che parlassi di un Dio, insomma, veramente. Ecco. Antonio Scurati non ha vissuto l'ascesa e la caduta della retorica resistenziale, lo sconforto, la sfiducia, il dubbio e i ribaltamenti troppo furbi che poi ha giocato poi Gianpaolo Panza, fino a ribaltare qua all'interno, sembra quasi che la resistenza fosse razzista, qui siamo a ridicolo, insomma. Scurati segue il suo eroe, lo decanta fino all'ultima toccante lettera a Natalia, prima della morte. Di fronte a tanta fermezza d'animo, intransigenza e coraggio, con lo sguardo lontano di chi vive un'epoca di pace, ordinaria, per dirla con Tolstoi, ed oggi, dove il disagio è l'opposto, l'omologazione libertaria, il consumismo oltraggioso, e per dirla con Scurati stesso, gli anni che non stiamo vivendo, come non provare stizza e risentimento con chi non fu alla sua altezza, cedette a compromessi del lavorare, tradire per salvarsi. E qui Scurati ha un colpo di genio, a cui ho già accennato. La resistenza è con la R maiuscola e con la R minuscola. Alterna e intarsia un racconto tutto orale, nel senso di raccolta delle voci di chi ha vissuto della sua famiglia, quelle napoletane, dei ferrieri, perché la sua famiglia è scissa in due lati. Napoletana e Ferrieri, da parte materna, e degli Scurati, da parte di paterna, della Bassa Brianza, Cusano sul Seveso, oggi Cusano Milanino. E cioè, intesse una sorta di doppia epica, quella classica con la R maiuscola, che nasce dal mito e lo genera, attraverso i personaggi che lasciano un segno nella storia, e quella brechtiana, quella che Francesco De Gregori canta, la storia siamo noi, la epica antropologica, cioè, e microscopica, di coloro che la storia l'hanno solo vissuta e sofferta. È l'attrattiva più efficace e persuasiva del libro questa, e consiste nell'affidare il racconto a un mio narrante, e non importa che il mio narrante si identifichi, o meglio, collini con l'autore. Sempre di narrazione si tratta,
un narratore compromesso che lascia trasparire ammirazione e stupore, rabbia e sdegno, sarcasmo, amore e devozione per i suoi antenati, dal nome affrettato Pumaro, amico gioventù di un altrettanto spiantato, Pumaro che si chiamava Antonio de Curtis, destinato a diventare famoso poi come Totò, all'altro nonno, di cui porta il nome, l'ostello lombardo, metalmeccanico, all'Alfa Romeo, dove per decenni e decenni continua a dormire e fresare con le sue manovre da gigante, mentre intorno a lui scorre il mondo cosciante dell'Italia fascista e squadrista. Alle donne di famiglia, da Angela Recalcati a Donna Ida, nel descrivere le quali, e soprattutto quest'ultima, Antonio raggiunge toni di acceso lirismo, sempre prima sapientemente trattenuti. Tu sei il mio pensiero, ti dice, il mio pensiero dell'amore. In quei momenti mi fai compagnia e forse io ne faccio a te. È la nonna napoletana che ha atteso il nipote che tornasse all'America prima di morire. Allora si capisce subito che cosa lega Leone Ginzu e gli altri eroi della resistenza con la R maiuscola ai due rami della famiglia di Antonio, napoletani e lombardi, e a quella resistenza con la R minuscola a cui accennavo sopra, e cioè sono le piccole virtù, per dirla con Natalia Ginzu. La dignità, la sopportazione, il senso dell'onore e della giustizia, la partecipazione passiva, obbligata ad eventi a cui in fondo non si credeva, la brava, onesta gente che magari non si rivelò, ma pazientemente subito. È chiaro anche un'altra intenzione nella rievocazione tra storia e memoria di scolari, e cioè quella di trovare un nesso che vada oltre il labile legame di un'appartenenza. Scolari si chiede, la sorta nel racconto citato, si chiede, credendo il suo libro, dove ero io in quella corrente? La risposta la trova nel racconto citato di Natalia in Veneto in Abruzzo, ma dico io, è già implicita la risposta in quelle pagine di Tolstoi. Lui c'era in quella corrente, perché c'era il nonno, di cui porta il nome. Quindi quasi l'autorizzazione a sentirsi parte di quella storia, dove ce l'ha detto Tolstoi, ce l'ha detto Brecht e tanti altri, dove l'abile è la differenza tra chi fu campione, esempio, un eroe, e chi ne lo fu, obbligato per vari motivi. L'abile, quanto ogni tipo di sopravvivenza è affidata alla memoria, ovvero sia alla narrazione. Unico modo per fermarla, incanalarla, nella memoria del tempo che tutti abbiamo vissuto. Grazie.
Ma io me ne andrei via. Io sono pienamente soddisfatto. Non vedo la necessità di aggiungere altro. E per questo motivo vorrei veramente ringraziare sentitamente per tutte le cose dette dal signor Benedetti, da Renni e, se me lo consentite, in modo particolare Piero Rogelli, che mi aveva già manifestato sulla riforma il suo apprezzamento, ma insomma in una forma così letterariamente compiuta, insomma, per chi fa il mio mestiere, che poi il mestiere non è, è una gratificazione grande, ecco, e quindi gliene sono particolarmente grato. E che dire? Intanto vorrei dire che vedere le foto dei miei colleghi viventi così figgiati su questa splendida libreria che serba l'ingegno dei millenni ed è così, diciamo, decorata da volti non sempre all'altezza dei millenni, come è ovvio che sia. Mi suscita una strana impressione di cortocircuito riguardo con tutto ciò che abbiamo detto fin qui. Cioè mi suscita il sentimento da cui forse in parte è nato anche questo libro, e quindi sto divagando, ma pur cosa, il sentimento dell'indegnità del presente. Adesso non vi dirò chi tra questi mi appare più indegno, anche se sarei tentatissimo di farlo, ma non lo farò. Per esempio il terzo dovrebbe No, però, per scherzare sul serio, in un primo momento, e cerco adesso di ricollegarmi presto a quanto è stato detto finora, in un primo momento forse potrei confessare che questo libro nacque da questo sentimento dell'indegnità del presente. E, anche perché c'è un episodio della cronaca della mia vita che ne segna proprio la genesi, ed è un episodio a cui io faccio poi riferimento nel libro, nella parte finale, quando giungo a parlare brevemente di me stesso. Vale a dire che l'idea di scrivere il libro mi venne nell'autunno del 2011, quando l'Italia si trovava, lo ricorderete, in un momento, forse il momento più basso della sua storia recente, attraversava una crisi che si manifestava innanzitutto come crisi finanziaria, era il momento in cui, ricorderete, no, lo spread tra titoli di Stato italiano e Bund tedeschi aveva raggiunto cifre esorbitanti, e una crisi che però apparve presto, crisi finanziaria e economica, apparve presto nella sua natura di crisi figlia di una crisi morale, anche crisi culturale e sociale, da cui poi alla fine discese anche la crisi finanziaria ed economica, e fu il momento in cui molti presero coscienza, diciamo, della crisi che attraversavamo, perché fu il punto in cui raggiunse le nostre tasche, no? Allora la gente si rese conto che il paese era in crisi, perché si scoprì più povera di quanto aveva creduto di essere. E in quell'autunno, lo ricorderò come segnato, insomma, della crisi morale, il Presidente del Consiglio era inquisito per sfruttamento della prostituzione minorile, accusa da cui peraltro è stato assolto, anche questo va ricordato, perché alcuni dei moralizzatori o moralisti che lo inchiodarono dopo, adesso poi stiamo deviando, dopo tante sue responsabilità, secondo me, politiche, morali e storiche, a un'accusa che io definirei appartenente invece alla cronaca della sua vita erotica, per esempio penso alle sovradimensionate campagne di stampa che la Repubblica, il quotidiano di noi tutti, fece in maniera esacerbata e esasperata, e insomma, secondo me fanno parte di quella crisi, di quella degenerazione. Comunque, in quel momento io avessi una breve cronaca, una di quelle notiziole in basso a destra, che diceva: ritrovata la lettera autografa con la quale Leone Ginzburg nel 1934 rassegnava le dimissioni dall'università per rifiutandosi di sottostare all'obbligo di giuramento di fedeltà al regime fascista. Però io, ovviamente, avendo fatto studi regolari, sapevo chi era stato Leone Ginzburg. Però questa notiziola, in quel preciso momento, mi indusse ad approfondire la vita, la storia, gli scritti della persona. E più lo studiavo, e più mi sentivo indegno, diciamo così, di vivere invece in quel preciso momento storico, in quell'Italia che avrebbe dovuto farsi erede, diciamo così, della grandezza di Ginzburg, che avrebbe dovuto riconoscersi grata ad uomini che come lui, insomma, due o tre generazioni prima ci avevano messo nelle condizioni anche di, come dire, sprecare la nostra libertà e il nostro benessere sprofondando nella mota dell'indegnità. E quindi mi dissi, boh, è giunto il momento che io avevo in qualche modo auspicato e vagheggiato fin da ragazzo, di scrivere il mio libro o romanzo che mi sfoglia sulla resistenza. Io era una mia fantasia, diciamo, giovanile, quando sognavo di fare lo scrittore, il primo libro che avrei voluto scrivere doveva essere un libro sulla resistenza. Per fortuna l'ho rimandato a lungo, ma non troppo a lungo. E quando vagheggiavo di scrivere il mio libro sulla resistenza, immaginavo sempre di mettere al centro di questo libro un combattente, nel senso di un eroe guerriero, insomma, quelli che avevano praticato la resistenza armata, quelli che dicevano bella ciao, partivano e andavano in montagna. E invece mi imbatto in Leone Ginzburg, che è stato formidabile combattente, inflessibile, che per usare appunto un'espressione che usò in maniera memorabile Jaime Pinker, prese la sua posizione di combattimento fin da giovanissimo e non l'abbandonò mai per tutto l'arco della sua vita, e che ciò non di meno non imbracciò mai un'arma da fuoco e nemmeno da taglio, credo, in tutta la sua esistenza. Quindi fu un combattente, ma diciamo così, incruento, salvo che per il sangue versato, quello sì, il proprio sangue. E allora, quando mi sono appassionato a questa figura e mi sono detto: questo è il tuo eroe, mi fa piacere che Gelli abbia usato il termine eroe, che secondo me è un termine di cui finalmente possiamo riappropriarci dopo che è stato reso inutilizzabile per decenni proprio dal fascismo, dai fascisti, dai nazionalisti, da quelli a cui si oppose, e eroe che appunto può essere usato sia nella sua duplice accezione, quella generica e quella specifica di protagonista di una narrazione. Quando trovai Ginsburg, questo mio eroe, un eroe intellettuale, un combattente formidabile, ma diciamo così, non violento, e mi dissi: boh, ce l'ho. E come lo racconto adesso? Come lo racconto? E allora, perché noi, adesso qui c'è un'altra direzione, a differenza della generazione di Calvino, come lui stesso racconta nella prefazione del Sentiero di Ragno, noi, gli scrittori della mia generazione, alcuni dei quali sono appoggiati qui, non abbiamo una materia narrativa che ci è suggerita, imposta o in qualche modo dettata dalla vita che abbiamo vissuto. Nella prefazione del Sentiero di Ragno, Calvino nel 64, voltandosi indietro verso il suo libro d'esordio, verso la stagione del liberalismo, dice questa frase, dice: non ci furono ormai formalisti più accaniti dei contenutisti che noi eravamo. Cosa vuol dire? Che uscita dalla guerra quella generazione non aveva scelta su cosa narrare, aveva una materia, un soggetto, un argomento obbligato. Tutti gli scrittori del neorealismo, i cineasti, non avrebbero potuto che narrare dell'esperienza appena vissuta, che era una situazione limite, un'esperienza estrema, che era un'esperienza condivisa da un'intera nazione, anche quando era stata, proprio perché era stata schierata su fronti opposti, il fascismo, la dittatura, la guerra, la resistenza, la sofferenza, i bombardamenti. Io invece appartengo a una generazione di scrittori che si siede al tavolo e si chiede: oh, e adesso cosa racconto? Proprio perché questa è la mia convinzione, noi non abbiamo nell'esperienza, nella vita vissuta in prima persona, una base su cui costruire la nostra narrazione. Non c'è niente che ci obblighi e che ci liberi anche nella necessità della materia narrativa nella nostra vita. E allora, quando finalmente troviamo la materia, come la raccontiamo? Ora, a quel punto sono tornato sul sentimento di indegnità del presente e l'ho reinterrogato, da cui ero partito. Mi sono detto: questo sentimento di indegnità del presente che suscita in me anche un'indignazione nei suoi confronti, è un sentimento maturo? È un sentimento complesso? O è forse un sentimento infantile? È ancora una volta, come dire, un alibi che noi diamo a noi stessi, quello di ritenere il nostro presente in fondo indegno e al cospetto di altre epoche che sono state magari tragiche, ma anche eroiche, ma anche epiche. E mi sono detto: sì, in questo nostro ripiegamento malinconico, in questa nostra nostalgia che alla fine, a volte, in fondo a giornate che io un libro definisco grigio perla, così magari affannose ma un po' vuote, quando spegniamo finalmente la televisione, penso che qualcuno la guardi ancora, e veniamo colti da questa specie di struggimento per qualcosa che non abbiamo vissuto, no? E siamo addirittura sfiorati dall'idea che noi, figli della generazione più privilegiata, se si potesse dire, e quindi più ricca, più longeva, più meglio vestita, meglio nutrita, più assistita, sicura e protetta, che abbia mai calcato la faccia della terra rispetto a qualsiasi altro periodo storico e qualsiasi altro luogo del pianeta, proprio noi arriviamo di fronte al tedio, un po', insomma, alla pochezza delle nostre vite, ad avere nostalgia della resistenza. Arriviamo al pensiero folle, se pensato da noi, parlo di me, che ci porta a pensare che se noi fossimo vissuti allora, no, quello avrebbe potuto essere il tempo migliore della nostra vita. e mi sono detto: Antonio, quando tu in coda alle tue giornate vieni dietro da questo appunto struggimento, sei un perfetto pirla, sarei per dire con parola finalmente, cioè lì c'è il sintomo della malattia spirituale del tuo tempo. Non perché quegli uomini non fossero migliori di te, certo che lo erano, ma perché, per farla breve, a quegli uomini, se fosse stata proposta la scelta, no, di scambiare le loro vite eroiche e tragiche, le loro umane sofferenze, con la tua esistenza, no, magari un po' sicuramente più meschinella, però pacifica, no, agiata e protetta, in cui non devi temere per la vita dei tuoi figli, eccetera, eccetera, senza ombra di dubbio l'avrebbero scambiata. Non l'hanno mica scelta con un gesto estetizzante, no, la loro diciamo, necessità storica che li ha condotti a quella lotta. E allora, e qui voglio venire a un tema che avete toccato tutti, la questione della memoria e del ricordo delle persone storiche, dei personaggi storici e dei personaggi umani, come li chiama appunto Leone Ginzburg in questa meravigliosa breve prefazione a Guerra e Pace, che trovate ancora posta all'edizione in audio di Guerra e Pace. Allora mi sono detto, se questo sentimento di struggimento per un periodo storico memorabile ma tremendo, in cui milioni di uomini venivano avviati ai campi di sterminio, è uno struggimento illegittimo, no? Quello sì, indegno della loro sofferenza. Allora, come puoi restituire giustizia a quelle esistenze che vuoi raccontare di quegli uomini? E allora mi sono detto che dovevo cercare di tenere insieme la memoria, che di solito riguarda la collettività, no? Con il ricordo, che di solito invece riguarda, diciamo così, l'esistenza individuale. La memoria di solito viene scritta al piano della vita pubblica e il ricordo a quello della vita privata. E mi sono detto, Ginzburg, devi raccontarlo come si racconta un eroe, devi mantenere nei suoi confronti una distanza di rispetto, non devi cercare in nessun modo di accorciare le distanze. Sono in vita figli, alcuni anche illustri, di Leone Ginzburg e di Natalia. Non ti sognare di cercare di avvicinarli, e poi bene, ho fatto anche per altri motivi che poi non vi dirò, perché è difficile avvicinarli, cioè. Ginzburg appartiene, lo tratti come un personaggio storico. Però devi raccontarlo anche come personaggio umano, per usare la sua stessa distinzione. E come fai? Nei racconti degli altri personaggi umani, che sono nati, non hanno fatto nulla di straordinario, sono nati nei suoi stessi anni, diciamo così, sulla sua stessa zona d'Italia, in Italia, in questa piccola parte di mondo, sotto lo stesso cielo, sotto la stessa dittatura, sotto le stesse bombe, e che però sono prossimi a te. Appartengono all'ambito del corpo, non della memoria intesa come memoria collettiva, come vita pubblica. E allora io sono andato con uno di questi oggetti qui, no? Il telefono, da mio padre, da mia madre, e gli ho detto: Miracolo, ho un progetto letterario, tanto loro lo sanno, ero il figlio scrittore, quindi mi raccontereste quegli aneddoti che mi avete raccontato fin da bambino e che riguardano la storia di famiglia e che di solito vertono quasi sempre sulle situazioni estreme, sulle esperienze limite, la guerra, i bombardamenti? E lì, con mia sorpresa, mia madre, che è una persona più estroversa e cose, si è messa un po' in guardia, cominciando a chiedermi: ma perché? Con mio padre, invece, che scende da quella schiappa di uomini che parlano solo per dire bassa mensale, tutto giulivo come un ragazzino: ah sì sì, vieni vieni, io gli volevo spiegare al papà, perché io, no non mi interessa, dai vieni, senti, accendi che ti racconto. E ho raccolto, un'autentica forma di tradizione orale, ho raccolto i loro ricordi. E mi sono anche consegnato a questo criterio, cioè di non sottoporli ad una verifica storica. Mentre per Ginzburg ho cercato di servirmi di tutte le fonti libresche, archivistiche, che mi è stato possibile raggiungere, per i ricordi di mio padre, mia madre, dei miei zii, li ho lasciati alla loro anche fallacia, evidentemente, voi sapete che la memoria è ingannevole. E tra l'altro ho fatto anche questa esperienza, devo dire, abbastanza emozionante, di accorgermi che cioè, di due cose, una che della vita non solo di un individuo, ma di un'intera famiglia, se tu la passi al setaccio del ricordo, cioè di ciò che sopravvive nella memoria individuale, ti resta in mano una manciata di eventi. Guardate, provateci, 10, 12, 15, non di più, come ricordi ben formati, cioè resta veramente poco. E l'altra esperienza che ho fatto, quella ancora più per me emozionante in quanto figlio, è che i ricordi sull'infanzia di mio padre, per esempio, li ricordavo meglio io di lui, perché lui me li aveva raccontati quando ero un bambino, cioè 40 anni prima, quando lui aveva 40 anni meno, e quindi non se li ricordava più tanto bene nemmeno lui. E io in più di un'occasione ho dovuto, poi dopo mi sono trattenuto, mi sono detto lascia perdere, ho dovuto correggere io mio padre e dirgli no, fa paura che, cioè ricordargli i nomi dei suoi compagni d'infanzia, che non ricordava più, perché io li ricordavo perché me li aveva raccontati quando la sua memoria era più fresca. Allora, a me, adesso sto andando sul sentimentale, mi rendo conto, tutto questo per me è stata una formidabile esperienza, perché mi è servito da un lato a fornire a Leone Ginzburg, l'eroe, quello che è il personaggio storico, quello che appartiene esclusivamente all'ambito della memoria collettiva ufficiale condivisa, un terreno d'incontro con gli uomini comuni, le persone ordinarie che invece vivono solo nei ricordi individuali e la cui memoria si perde. Perché anche la sua grandezza, il suo essere statuario, risalta, il suo profilo di eroe si definisce per contrasto con quello delle esistenze, magari non indegne, perché comunque i miei nonni non furono antifascisti, ma si condussero dignitosamente, diciamo, nella vita. E lì, là dove si incontrano, là dove tu racconti Ginzburg che lavora con una trivia proprio da copista medievale alla nuova edizione di Einaudi, mentre Einaudi gli fa fretta, e poi racconti tuo nonno che affetta le bistecche perché è costretto, li vedi, no? Cioè porti Ginzburg anche sul piano del personaggio umano. E d'altro canto, però, alla fine, questo tentativo anche, diciamo, audace, un po' rischioso, no? Di narrare in parallelo questi due piani sfalsati, dandogli pari dignità narrativa. Anche a me piacciono di più le parti sui miei nonni, se devo dire. È vero che io guardavo con ammirato stupore Leone Ginzburg mentre lo racconto. Però, come dire, è uno sguardo da lontano, cioè è un modello inarrivabile, è un essere umano che è esemplare ma imitabile, mentre invece lo sguardo sui miei nonni, anche per motivi personali ovviamente, è uno sguardo più partesco, più commosso. Però in definitiva questa cosa mi è servita anche a darmi la risposta, diciamo, all'interrogativo chiave da cui si origina il libro, e cioè in che rapporto sta il mio presente, che a prima vista mi appare così indegno, con questo passato da cui il mio presente discende. E qui c'è il tema dell'eredità. Noi siamo o non siamo eredi dei nostri genitori e dei nostri nonni? O la storia a un certo punto si è interrotta, e l'umanità presente si è generata come una sorta di subspeciazione, no? Una specie a parte che non ha più continuità con quella che l'ha preceduta. Allora, se noi ancora abbiamo l'ambizione di essere eredi del nostro passato, non del passato altrui, del nostro passato, dobbiamo trovare una linea di continuità con esso. Dobbiamo anche avere l'audacia di non liquidare il nostro presente come qualcosa di indegno, ma casomai come qualcosa che è indegno quanto lo fu indegno quel passato eroico. Se tu approfondisci la vicenda di Ginzburg nel momento in cui lui non ha ancora 25 anni da solo, mentre il fascismo si avvia a raggiungere l'apice del suo consenso storico nel 1934, quando tutto il mondo intorno a lui sembra diventare fascista, non solo in Italia ma in Europa, Hitler è appena andato al potere, no? L'Italia ha fatto scuola, in fondo il fascismo è l'ultima grande invenzione che l'umanità, che l'Italia ha donato al mondo. E lui trova la forza di dire no. Ci sembra collocare quell'epoca ad un'altezza, no, incommensurabile col presente, ma se tu invece vai a guardare quello che succedeva intorno a lui, proprio nell'università, ti rendi conto che la bassezza, no, l'opportunismo, che vi devo dire, non solo la violenza, la pochezza del mondo in cui viveva, non era certo peggiore o migliore di quella in cui viviamo noi. E allora torni alla domanda e ti dici: se io voglio chiamarmi in causa e non chiamarmi fuori, e voglio farmi erede in questo sforzo immenso di uomini che ebbero delle esistenze che sembrano non commensurabili alle nostre, devo chiedermi, appunto, dove sono io in quella corrente? E la risposta che io mi sono dato stava proprio nel piano sforzato. La risposta è al tempo stesso ovvia e sconcertante, no? Io c'ero, perché c'era quell'altro Antonio Scurati, il nonno di cui porto il nome, e che probabilmente se mi incontrasse ora, come dire, per come era lui, senza sapere che io sono il suo nipote, non prenderebbe neanche un caffè con me, perché siamo degli uomini talmente diversi da come me lo raccontano, no? Che avremo ben poco da dire, eppure io sono suo nipote. E questo paradosso della storia, della discontinuità tra la storia etica e tragica del Novecento e la nostra storia, invece così meschina, però diciamo così, che appartiene a un genere comico per lo più, è un paradosso di cui dobbiamo farci carico. E vi dico l'ultima cosa, la cosa più sorprendente. Si è molto teorizzato in ambito anglosassone, nelle accademie, questo concetto di post-memoria, no? Secondo cui la generazione del dopo, quella venuta una o due generazioni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, dei figli e dei nipoti dell'Olocausto, cioè di genitori che hanno vissuto esperienze terribili, avrebbe la possibilità di stabilire una connessione vivente con quelle vite che non ha vissuto e che sono tanto così diverse dalla propria, al punto che tutta la loro esistenza e la loro produzione letteraria sarebbe profondamente influenzata, ecco, quasi che il trauma vissuto dai nonni potesse trasmettersi ai figli. No, c'è questa teoria che è molto diffusa in ambito anglosassone. E io non nego che per alcuni individui possa essere vero, ma secondo me la cosa più sorprendente, ed è l'interrogativo su cui vi lascio, la cosa più sorprendente non è che la storia dei nostri nonni si sia trasmessa a noi, ma è che non si sia trasmessa. Cioè che le generazioni nate una o due generazioni dopo la fine del Novecento, quello politico tumultuoso, non siano state formate dalle immani tragedie, rivoluzioni, cataclismi vissuti dai loro padri. Se io devo guardare la mia vita, e non lo dico con rimpianto, ma questa è una cosa pazzesca, se io devo guardare la mia vita e dire quanto della mia esistenza di uomo nato in Italia nel 1969 a Napoli, sulla collina di Cosimico, all'ospedale con i miei fratelli, da Rosario Ferrieri e Luigi Scurati, è stato condizionato, influenzato, formato dal fatto di aver avuto dei genitori che sono nati sotto le bombe, dovrei rispondere poco o nulla. È come se tutto quel passato ce l'avessi dimenticato. La distruzione dell'Europa, da parte degli stessi europei, attenzione, non è che marziani arrivati dal cielo, non è stata formativa per le generazioni successive. E lo dico senza giudizio morale. È una cosa sconcertante. E che, con cui secondo me noi dobbiamo fare i conti. Scusatemi se sono stato prolisso.
Firenze oggi abbia questo blocco di transito, per cui la biblioteca è organizzata di presenze, perché il suo intervento è stato veramente eccezionale.
No, beh, grazie, ma, grazie a voi comunque per essere venuti nonostante il blocco. Ma anche lì, adesso, scusate, la faccio breve. Noi se appunto ci lamentiamo, la città è bloccata, e vabbè, chi sarà? No, ma io lo so, ma chi sa? Una volta andavano a piedi. Se ci sono delle domande, delle considerazioni.
Prima delle domande volevo dirvi che si può rimediare questo vuoto così di presenze nel mio sito leggere per non dimenticare.it, dove sentirete tutte tutto quello che avete trascurato.
Leggere per non dimenticare.it. Se volete risentirvi questa
buona. Soprattutto chi non c'era. Abbiamo non molto di tempo per prendere tempo più diverso. Qualche domanda?
Si deve sono studiati, ma i genitori li hanno studiati, sui genitori.
Dunque, mio padre è del 33, mia madre è nata nel 42 sotto uno dei più pesanti bombardamenti dei liberatori angloamericani, nell'ottobre del 42.
I miei genitori sono nati negli anni prima della guerra mondiale, però nonostante questo, che loro sono vissuti durante la prima e seconda guerra, non hanno trasmesso nulla a me e alle mie sorelle. Nulla era sicuro delle guerre, probabilmente in alcuni posti in Italia la guerra non l'ha mai vista. E quindi la guerra non l'ha declarata la guerra, e i libri.
Sì, sì, no, no, ma io penso che la seconda guerra mondiale è stata mondiale anche perché non credo ci sia stata famiglia che non sia stata toccata dalla medusa, diciamo così, della guerra. Però adesso al di là della guerra, diciamo anche quella vita così cruda. Io penso anche alle sofferenze, alle fatiche di generazioni e generazioni di uomini, anche nel loro lato, nella loro spinta emancipativa, no? Nella loro volontà di cambiamento, di miglioramento. È come se a un certo punto si fosse estinta quell'afflato e quell'esperienza. Ed è, io credo, una delle cose più caratteristiche del nostro presente, no, non l'ho scoperto mica io, questo presentismo assoluto, il fatto di vivere solo, io dico, nella cronaca, solo nell'istante presente, l'incapacità nostra di mettersi in risonanza con una vita che viene da lontano e va lontano, no, che ci attraversa, che porta con sé le aspettative delle generazioni che si sono avvicendate. Io credo che questa sia una delle peculiarità della vita oggi mia, qui della mia generazione, probabilmente anche di quelle che seguiranno, e anche una delle sue forme di povertà spirituale. Per questo, secondo me, bisogna interrogarsi. Ha molte implicazioni, ci rende anche difficile, per esempio, incontrare umanità. Io quando dico noi mi riferisco, attenzione, sempre agli europei dell'Europa occidentale e del Nord America, non dico tutta l'umanità. Per esempio questo oblio sistematico, no, ci rende molto difficile incontrare quella parte di umanità che vive oggi, che però sta, io dico, nel tempo della storia, cioè sta i popoli che migrano oggi dalla Siria, dal Nord Africa, loro vivono in una dimensione del tempo che è molto più simile a quella dei nostri nonni che non alla nostra. E noi manchiamo sistematicamente l'incontro con loro, anche quando vengono a morire sulle nostre spiagge, sono venuti fino a casa nostra, ma noi continuiamo a mancare l'incontro con i loro cadaveri. Ma non perché siamo cattivi o insensibili, gli uomini, anzi, nel Novecento sono stati molto più cattivi di noi, cioè hanno sterminato milioni di persone, perché non viviamo nel tempo della storia, perché non riusciamo a entrare dalla nicchia, dalla bolla in cui le nostre esistenze sono confinate. E quindi anche se uno ci muore sulla spiaggia dove andiamo in vacanza, noi rimaniamo dei turisti. Non so se riesco a spiegarmi. E poi vorrei dire che si ho segreto, io non vorrei sembrare, mentre Gelli prima parlava di come io tratto gli altri personaggi che non siano Leone Ginsburg, mi veniva in mente quel titolo di quel formidabile film di Clint Eastwood che si chiama Gli Spietati, no? Di Anfordine. E io è vero, non è che metto in risalto, racconto le debolezze umane di Cesare Pavese, che doveva essere effettivamente umanamente abbastanza insopportabile, perché ho scelto che Ginsburg è l'eroe, perché Ginsburg sembra, e quindi gli altri sono umani, però devo dire, e quindi quando lo prendono, se non si chiama il poveraccio, che è uno giovane, che ha sempre fatto l'intellettuale, la cosa, lo interrano, lo torchiano, per quanto lui fosse stato coraggioso, ha paura, cioè c'è poco da fare. E però voglio dire che mentre io scrivevo, adesso per questo lo dico per giustificarmi, e vedevo Cesare Pavese che si innamorava perdutamente di un'altra donna, perdeva la testa, e prima si entusiasmava e poi si immalinconiva, e poi alla fine quando diceva fammi fare il poeta, io non voglio sapere di politica, e poi non capiva niente di quello che accadeva, perché nel momento più cupo, più tetro, annotava nel suo diario l'ammirazione per la ferocia nazista, io me lo sentivo vicino, mi dicevo se io fossi vicino all'epoca, fatta la tara del suo genio letterario che io non ho, io sarei stato come lui, non certo come Leone Ginsburg, cioè sarei un figlio. No,
una cosa che volevo dire alla domanda perché questo silenzio, perché non c'è. Allora, quelli di noi che hanno avuto l'avventura di occuparsi di Costituzione in questi anni e hanno girato per molte scuole e anche con gli insegnanti stessi ci hanno detto ma perché questa domanda del perché non ce l'avete detto prima? Perché nessuno ci ha raccontato queste cose? Perché nessuno ci ha raccontato la resistenza a scuola, grandi e pochi benemeriti come Lampi e altre cose che... Però c'è stato questo silenzio pesantissimo della politica e della società italiana su quello che era successo durante la guerra. E questo noi lo scontiamo ancora oggi, perché dobbiamo raccontare ancora, per esempio, perché si era arrivati alla guerra, perché i rischi non sono mai del tutto superati. Cioè, questa cosa qui è faticosissima, ma io credo che nessun paese come in Italia sia piombata questa coltre di silenzio, come dire, va bene, abbiamo fatto una cosa magnifica, ma è stato un caso e non lo potremo rifare mai più, e è meglio che non proviamo nemmeno a raccontarlo perché poi ci dividiamo. Ecco, ma i vari silenzi e le varie esitazioni nelle famiglie le abbiamo vissute tutti. Mio padre pubblicava una rivista che si chiamava Letteratura, su cui scriveva anche Natalia Ginsburg, ma per pubblicare quella rivista un gruppetto di loro dovettero andare a pigliare la tessera, che poi lo fecero insieme, insomma, cercando di attutire. Però poi dopo io leggo Pintor che in carcere riceve questa rivista finalmente aperta all'estero a quello che succede nella letteratura straniera, in quella oppressione della dittatura invece, dove non potevano leggere praticamente nulla, che per loro era una grande, un momento di vita importantissimo. Quindi è molto molto difficile scavare in questi silenzi, in queste esitazioni, e per me è molto doloroso anche riscontrare oggi, ma questa è una cosa personale, assolutamente non è per niente.
Ci si può provare, dai, è vero. Io però credo che quello che lei dice è benissimo. Poi l'Italia ha una sua storia specifica, no? E la storia politica italiana è una storia tragica, fino a tempi recentissimi, adesso un po' meno, insomma. Sì, come diceva Bertale, poi ci passa la cosa. Però io credo, per dire una battuta, che oltre la mancanza di conoscenza storica, adesso secondo me la sfida è la mancanza di sentimento della storia, che è una cosa addirittura più profonda. Io vedo che ai miei studenti manca, prima ancora che la conoscenza storica gli manca, ma poi appunto, come giustamente dice lei, se non sanno nulla è perché noi non gliel'abbiamo insegnato, no? L'occupazione. Gli manca il sentimento della storia. Cioè il sentire la propria esistenza individuale dentro un racconto più grande e un tempo più ampio, che è una condanna spirituale per loro, cioè anche per noi. E allora quello si può provare, secondo me, a ripristinarlo. Anche arrivo a dire una cosa che contrasta con quello che dicono gli storici che si occupano di memoria: si può arrivare a rigenerare il sentimento della storia anche in assenza di competenze storiche. Io non credo nella metodologia del piccolo ricercatore. Cioè che per riportare, anzi credo che se i nostri studenti difettano generazionalmente di sentimento della storia è perché abbiamo voluto far di loro dei piccoli storiografi in erba, cioè perché siamo passati attraverso la trasmissione di competenze storiche. Competenze storiche sono delle cose che riguardano degli specialisti, cioè il sentimento della storia si suscita attraverso delle narrazioni suggestive, evocative, con tutti i rischi che questo comporta, lo so bene. Però lì sta.
Ma io vorrei fare qualche domanda. Forse, perché non esageriamo, un po' di storia è raccontato.
Sì.
Poi è stata raccontata questa storia. Alla mia generazione, come ha detto Antonio, non sono mancati testi e testimonianze. Cominciare da Levi, a Tobino, da tantissimi anni, a cominciare dal cinema, che l'ha vissuto giorno per giorno. Perché quello che poi è mancato è la trasmissione anche proprio storica della scuola. Io mi ricordo che quando sono andato al ginnasio, alle medie, al ginnasio e al liceo, la storia, sia nelle medie inferiori, sia nel ginnasio, sia al liceo, terminata con la prima guerra mondiale. Mai si parlasse su una cartella. Tutto quello che io ho imparato della resistenza, sulla resistenza, o su quello che ho imparato, dai testi naudiani e dagli studi personali, privati. Ma certo la storia non mi ha insegnato, la scuola non mi ha insegnato niente. Questo è stato scandaloso, già in un tempo in cui la scuola era importante. Figurarsi le...
Adesso che non conta più niente.
Poi un'altra cosa, forse nel 1962 io ho citato Zangrandi e non apposta, perché Zangrandi, ricordo benissimo, è proprio una specie di bomba per la nostra generazione, perché noi eravamo abituati a sentire da parte la resistenza che non c'era a scuola, ma anche quelli che ne parlavano con toni talmente retorici e falsi, anche da parte di coloro che invece era disumante. Sentire Guido Piovelli parlare di storia, quando lui poi aveva scritto articoli su Mussolini. Capito.
Piovelli era stato Fiume come annunzio.
Ma tanti altri. Quindi c'è stato anche questa, in fondo, togliati nel desiderio di recuperare a sé quanti più intellettuali potessero. Troppo presto a Guarasa. C'è anche questa colpa, in fondo. Questo silenzio risale anche dalla persona che c'è scritta.
Comunque, adesso qui il discorso diventerebbe intricatissimo, io non voglio togliere la parola, prego.
Io solamente una cosa molto delicata. Credo che bisognerebbe, qualcuno anche da altre parte, in maniera secondo me utile, provare a scrivere una storia culturale dell'Italia degli anni Ottanta. Perché c'è tra la mia generazione e la tua, c'è uno scarto da questo punto di vista. Che non risale solamente proprio più indietro, ma facciamo una storia di come l'Italia ha vissuto non solo la stagione della resistenza, ma anche il 68 e gli anni 70, e come questa storia è stata archiviata, e come è stata riletta. Ripensare al periodo delle televisioni berlusconiane e riflettere sulla produzione culturale d'Italia in quel periodo, secondo me ci spiegherebbe questo scarto di generazioni che c'è tra la mia e la tua.
Naturalmente non si può fare ora perché ci buttano fuori. In conclusione io dirò, quello che sto per dire rimane su internet per sempre, per l'eternità.
Tengo?
Questa è una cosa micidiale. Comunque tu parlando, qualunque sciocchezza tu dica, anche un po' di film, ma rimane lì per sempre. Per esempio, stavo per dirvi di cosa voglio scrivere nel mio prossimo romanzo, ma non lo dico perché
lo spengo.
C'ho questa specie di, no, che sia importante, non è importante per nessuno, di superstizione.
Professore, lo spengo.
No, vi ringrazio e se volete che vi firmi una copia, ve la firmo.